Dalla serie Interpretazioni storiche, oggi parleremo di Gaio Giulio Cesare. Nel leggerla e nel sentire questa storia, non stupitevi di tutte le convenzioni storiche e temporali che sono state violate, e fregatevene. Ormai rivedere in chiave fantastica i fatti storici è una pratica accettata anche dal Vaticano. Su Gaio Giulio Cesare qualcuno disse: Cesare ha fatto fuori i Galli, i Calli, i Britanni, i Pontici, gli Iberici, i Cilici, i Daci, i Cappadoci, i Lici, i Traci, i Froci, i Repubblicani, i Russi, Mongoli, Germani, Lusitani, Egiziani e Marziani. E che? Ma dopo sono io l'assassino? Gaio Giulio Cesare, Gaio o Allegro che dir si voglia, è stato uno dei più grandi personaggi della storia antica, così tanto importante da meritarsi il nome di una strada dietro casa mia. Di lui si sa che fosse uno stratega, statista, statistico, statico, estitico, pittore surrealista e un buon trequartista, nonché scrittore sulle bellezze della Gallia. Il De Bello Gallico è opera sua e si traduce il Bello della Gallia. Nacque a Roma dalla Gens Giulia, che si riteneva discendente da Ascanio o Julius, figlio di Enea, che a sua volta era figlio di quella gragnocca di Venere. I primi anni, preso in giro dai compagni di classe che lo appellarono Giulio Cesso, per vendicarsi delle vessazioni degli amici, si ripromise di conquistare il mondo. Si diplomò in strategia militare e vendetta privata e fece il tirocinio presso Mitridate, nella guerra del Ponto. Il successo della missione gli permise di conoscere influenti personaggi della vita politica del tempo. Roma a quell'epoca era sconvolta dalle guerre civili con Silla e Catilina, e Cesare fece di tutto per rendere ancora più torbida la situazione e avvicinarsi al potere. Instaurò un'arcaica tangentopoleis, grazie alla quale Cesare fu eletto tribuno, questore, prefetto, pontefice massimo e mis maglietta bagnata. Il primo triumvirato o triade. Nella stagione dal 60 al 59 a.C. fondò con i suoi amici Marco Intestino Crasso e Gneo Marameo Pompeo il primo triumvirato, una sorta di P2, con cui pilotare le elezioni e manipolare la magistratura. Storia gallica. Nel qualcosa avanti Cristo fu inviato in Gallia in un'operazione denominata Duratura Libertas, in antico druidico Enduring Freedom, allo scopo di spodestare Vercingetorige, capo dei Galli, accusato di possedere armi di distruzione di massa nel suo pollaio. In quest'impresa Cesare passò la storia come l'inventore della pollicoltura e tutti si rivolsero a lui per avere consigli sul pollame. Fu allora che Cesare inventò un metodo detto a dito cartaginese, cioè dito medio, per accertare se la gallina fosse pronta a espellere l'uovo. Un'invenzione ispiratagli dalla sua personale e soggettiva esperienza di tale. Alla conquista romana resistette solo un piccolo villaggio in cui i Galli, guidati da Asterix e sostenuti dalle cure di Panoramix, resistettero fino alla pubblicazione dei fumetti. Durante l'invasione della Gallia, Cesare pubblicò il suo primo bestseller, il De Bello Gallico. Il Rubicone. Cesare decise di tornare a Roma con tutto l'esercito per ricevere i giusti onori, ma il Senato si rese conto che sarebbe stato troppo pericoloso. L'esercito di Cesare era troppo grande e il buffet non aveva abbastanza tartine. I senatori allora proibirono a Cesare di superare l'uscita al casello di Rubicone Sud. Ma i suoi amici, Pompeo e Crasso, cominciarono a screditarlo con dossier e campagne diffamatorie, secondo cui i legionari lo chiamavano Regina di Bitinia e facevano gesti allusivi alle pratiche omofile di Cesare. Era un vero scandalo, con la plebe che si sollazzava e le urla di Ricchiaude che risuonavano per tutta Roma. Cesare sfidò il Senato passando in armi il Rubicone e si dice che mentre attraversava il fiume domandasse al cuoco: «Che se magna oggi? Oggi brodino di dado, o Cesare? Mi fa schifo. Ormai il dado è tratto, se no vattene in trattoria che ti trattano meglio. Ma guarda questo come mi tratta». Il cuoco fu condannato a morte da Cesare per indisponenza tramite fucilazione popolare. Una filastrocca popolare narra: distici elegieci endecasillabici, un altro momento saliente della traversata del Rubicone, mettendo in evidenza la completa vita sessuale di Cesare. E così si scrisse: «E anche Giulio Cesare, passando il Rubicone, per non bagnare l'uccello, si inculò il centurione». Cesare, arrivato a Roma, uccise tutti i suoi avversari politici, cioè nessuno, perché erano già scappati tutti, mentre i rimanenti erano già passati dalla sua parte. Guerra in civile e dittatura. Dopodiché Cesare si portò in Oriente per uccidere tutti i suoi nemici rimasti. Vinse le battaglie di Tapso, Munda e Waterloo. In più era talmente megalomane che fece rifare la battaglia di Zama e la vinse. Fu in questa occasione che disse la famosa frase: «Eni, idi, ici». Le famose tre I che andavano realizzate nel suo programma di governo. Eni, come un nuovo ente per l'energia. Idi, un nuovo calendario che cominciasse dalle Idi di marzo. Ici, una nuova tassazione per gli immobili. A chi gli faceva notare che Eni cominciava per E e quindi non si poteva parlare delle tre I, Cesare faceva tagliare la testa. Tornato a Roma, si proclamò dittatore, che al tempo non aveva significato di oggi, di individuo che comanda da solo e decide tutto, ma il significato di individuo che in situazioni di emergenza comanda tutto lui. Peccato che lo stato di emergenza venisse deciso da Giulio Cesare stesso, senza che nessuno vi si opponesse. Il tutto era ovviamente per il bene della Repubblica Romana. Le riforme. Importanti le riforme fatte sotto la guida di Cesare. Egli cercava sempre di accontentare il popolo. In ogni modo pare difatti che un giorno, mentre Cesare attraversava Roma sulla sua biga d'oro, un tribuno balbuziente: «Cesare, il popolo chiede sesterzi!» E Cesare rispose: No, vado diritto!» A lui si devono lo spostamento dell'accento sulla parola Roma dalla A alla O. Poi la riforma del calendario, dove fu cambiato il nome dei mesi, che invece di primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto, settimo, ottavo, nono, decimo, undicesimo e dodicesimo, furono chiamati Gennaro, in onore di San Gennaro. Febre, aio. Arzo, aprila. Maggio, grugno, puglio, aragosto, sette col numero settembre, ottobre, novembre e dicembre. Dicembre comprò l'ultimo mese a un prezzo spropositato. Gli amori egiziani. Dopo tutto questo casino, Cesare si prese una vacanza in Egitto, dove si innamorò di Cleopatra, la regina ninfomane. Cleopatra, infatti, regina d'Egitto, aveva una strana passione per i serpenti, capitone, mazze da baseball, pali telegrafici e tutto ciò che aveva una forma tubolare. Fu lietissima che in Egitto vi fossero tanti legionari arapati, cioè che arapati deriva dal latino, desiderosi di mangiare rape, e trattenne Cesare in Egitto per tutto il tempo necessario per ripassarseli tutti, compresi cavalli, cavalieri, elefanti, cammelli catturati al nemico. Per la verità Cesare era innamorato di Frucione, un numida al servizio di Cleopatra, ma per l'occhio del pubblico finse di essersi innamorato di Cleopatra. L'attentato e la morte di Cesare. Le ire di marzo. La vita sregolata di Cesare fece andare su tutte le furie i deputati dell'opposizione, che votarono così la congiura ai suoi danni, ordita da Bruto e Cassio. La notte prima dell'attentato, Calpurnia, moglie di Cesare, fece uno strano sogno. Sognò che tutti i legionari facevano il trenino e Cesare era la locomotiva. Raccontò il sogno a Cesare, supplicandolo di non andare in Senato. Cesare, indignato, replicò che lui era sempre alla testa dei legionari, soprattutto nel trenino. Innanzi al Senato, un rustico, che era un indovino agrario, gli disse: «Cesare, guardati dalle ire di marzo!» E Cesare rispose: «E che me frega, mi sono portato l'ombrello, e tu devi essere un po' iettatore, è una bella giornata oggi!» E infatti qualcuno disse che questo era l'ultimo pigiama party di Cesare. Qualcun altro disse che Cesare fu ucciso in Senato sotto la statua di Pompeo, e si disse che ancora una volta Cesare giaceva disteso sotto Pompeo, come sempre. Qualcuno disse che mentre gli furono inferte le 23 coltellate, dei testimoni oculari raccontarono che Cesare, strafatto di cocaina, non volesse proprio morire e, sfacciato, gridasse: «Io me ne sbatto delle vostre coltellate, volete fare la guerra a me? Ma fate la guerra al numero uno!» Scrisse delle opere, il De Bello Gallico, il De Brutto Gallico, il De Bello Civili, la Cavalleria Rusticana e l'Aida, ispirata da Cleopatra, il Vangelo e l'Italia secondo me.